la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti puntuali, apriamo la nostra newsline. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio. Giovedì 6 novembre, subito in collegamento, e diamo il buongiorno anche Gianni Messeri dall'AMMA per le previsioni meteo.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Giornata per di oggi che inizia con cielo sereno poco nuvoloso, qualche banco di nebbia nel fondovalle dell'interno in dissolvimento. A partire dal primo pomeriggio velature inizieranno a interessare il nostro litorale in lenta estensione verso l'interno, il tutto con venti di scirocco fino a moderati sul nostro arcipelago. I mari sono poco mossi, tenderanno a divenire mossi al largo nella seconda parte della giornata. Per quanto riguarda le temperature, queste sono in stazionarie o in leggero aumento, massime comunque intorno ai 20 gradi nelle zone di pianura. Con questo direi che è tutto.
Sì, giusto un accenno, siamo nella seconda parte della settimana, che tendenza ci sarà per il weekend, poi naturalmente ulteriori particolari nel collegamento di domattina?
Sì, abbiamo questa perturbazione in avvicinamento, interesserà più che altro, come sappiamo, il sud Italia, ma per quanto riguarda la Toscana avremo delle piogge nella giornata di venerdì sul litorale e soprattutto sull'arcipelago, mentre nel fine settimana il tempo andrà migliorando, anche se sulle zone del basso arcipelago e del litorale comunque avremo delle residue precipitazioni, e quindi sono le zone della Toscana un pochino più perturbate anche nel fine settimana.
Grazie intanto per queste informazioni, buon lavoro all'AMMA, una breve pausa e torniamo in newsline.
La prima volta al gabinetto. Sala Ferri si trasforma in un giardino incantato. Letture animate e laboratori creativi per i bambini sopra i 4 anni per scoprire il gabinetto VSE e le fiabe di Maria Bianca Viviani della Robbia. L'ingresso è libero. Primo appuntamento sabato 8 novembre alle 10.30 e alle 12. Sala Ferri, Palazzo Strozzi. Info su vse.it. Il Teatro Reims, con la direzione artistica di Antonio Susini e la direzione musicale di Alessandro Gerini e con il contributo della Fondazione CR Firenze, apre la stagione con Agosto a Osage County di Tracy Letts, regia di Leonardo Cammonci, una commedia vincitrice del premio Pulitzer che con cinica ironia mette a nudo i conflitti generazionali e le disfunzioni delle famiglie contemporanee. Il 7, 8, 9 e 15 e 16 novembre al Teatro Reims di Firenze. Info e biglietti teatroreims.it.
Diventa un tecnico qualificato nello sviluppo di collezioni moda.
L'ITS Mita Academy, in collaborazione con Pelle Moda e supporto di Ralph Lauren, organizza Fashion Forward, un corso biennale per acquisire le competenze richieste dalle aziende del lusso nella produzione di capi in pelle.
I segreti del design e dello sviluppo dei prodotti, un supporto al processo creativo con competenze nella modellistica e nella prototipia.
Il corso, gratuito, è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni. Per info mitaacademy.it.
Con il sostegno Fondo Nazionale Ordinario ITS EF 2025.
Torna a novembre il Monte Scudaio Film Fest. Dopo il debutto estivo, la nuova rassegna intitolata Il cinema d'autore si racconta, che approfondisce la relazione tra scrittura, immagine e autorialità alla presenza di critici, registi e studiosi. Venerdì 7 novembre alle 18 incontro con lo sceneggiatore e regista Leandro Giribaldi. Alle 19.30 apericena, alle 20.30 proiezione della Signore della Porta Accanto di François Truffaut. Conferenza, apericena e proiezione 10 euro. Info e prenotazione 348 4706 748. Flux, flussi di musica creativa. Al Parco di Firenze 10 concerti per esplorare le nuove frontiere del jazz contemporaneo. Giovedì 20 novembre Star Splitter, il progetto di Rob Mazurek e Gabriele Mitelli. Venerdì 21 Lydia New Cole, la nuova formazione diretta da Riccardo Brazzale. Sabato 22 Prometheus, quintetto di Jacopo Ferrazza, e a seguire The Shrimps, nuovo progetto del visionario batterista Jim Black. Domenica 23 Ava Mendoza, e a seguire il ritorno di Amid Drake con Pasquale Mirra. Info toscanaproduzionemusica.it. Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori. Doppio concerto al Circolo Il Progresso, venerdì 7 novembre alle 21.30, un'indimenticabile serata con due leggende della musica folk, Peter Case e Sid Griffin. Mercoledì 12 novembre alle 21.30 i pionieri del low rock, i Vapors of Morphine, in concerto per il loro tour europeo. Info e prevendite su eventimusicpool.it.
Controradio.
Le 8 e 11 minuti, uno sguardo alle principali notizie di oggi. Nella nostra newsline vogliamo sottoporre alla vostra attenzione un allarme, quello lanciato dalla nuova procuratrice che si è insediata. Stiamo parlando di Rosa Volpe, notizia che ritrovate sull'home page di controradio.it. Riprendiamo i titoli anche dal Corriere Repubblica. L'allarme della procuratrice, appunto: qui ci mancano 52 amministrativi su 157, mi rimboccherò le maniche, il virgolettato. Si insedia Rosa Volpe, prima donna a capo della procura, mai visto organici così scoperti. Insomma, davvero un giudizio a segno meno per quella che è la situazione. Volpe, alla guida dei PM fiorentini, denuncia subito la mancanza di personale, poi aggiunge: nell'ufficio faremo lavoro di squadra, momento delicato per la magistratura. Questo per quanto riguarda il suo insediamento ieri. Nella sua prima fase i magistrati si distinguono tra loro solo per le funzioni. Inizia così il suo percorso da procuratrice capo a Firenze, citando la Costituzione e rimarcando parità e compattezza nelle istituzioni. Rosa Volpe, 65 anni, in magistratura dall'86, si è ufficialmente insediata ieri mattina alla guida dell'ufficio fiorentino. La prima donna a sedere su quella poltrona prende il posto di Filippo Spiezia, tornato all'Eurojust. Questo per quanto riguarda la procura. E invece per quanto riguarda la politica, Tomasi ha sciolto le riserve ieri, conferenza stampa al comune di Pistoia. Sceglie dunque la regione. Pistoia quindi andrà al voto in primavera. Se Alessandro Tomasi si dimette da sindaco di Pistoia per andare in regione, Gianni va a Roma, intanto appuntamenti istituzionali ma anche incontri con Elly Schlein e Giuseppe Conte, a pochi giorni dall'insediamento del Consiglio regionale che, come vi abbiamo anticipato, si terrà il 10 gennaio prossimo. Ma sulla scelta definitiva a questo punto di Tomasi per il Consiglio regionale, a capo dunque dell'opposizione in Consiglio, sentiamo le sue stesse dichiarazioni ieri rilasciate in conferenza stampa.
Dico che ho dato tutto in questi 8 anni e mezzo, scusate, ho dato tutto e... Io quando sono diventato sindaco mio figlio aveva 3 anni, oggi ha 11 anni, e che non mancherò della città, che il mio ruolo in regione è anche a favore di Pistoia, ma che non finisce nulla, perché mi sostituirà Anna Maria Celesti, che è un grande vice sindaco con me da quando eravamo all'opposizione, una donna eccezionale, con una giunta eccezionale, con consiglieri comunali eccezionali che hanno dimostrato la compattezza di questa maggioranza. Ci sono tanti progetti avviati, oggi abbiamo speso in questi 8 anni e mezzo 140 milioni di euro, non so in quale altra città. Ce ne sono almeno altri 50 da poter spendere da qui a fine mandato: il teatro, il nuovo palazzetto, il palazzetto dello sport di Bottegone, tantissimi fondi PNRR, penso al quartiere di San Lorenzo. Anna Maria, insieme alla giunta, insieme ai consiglieri comunali, porterà in fondo questo lavoro e vedrete che in questi mesi verranno tagliati, inaugurati, conclusi tanti cantieri, quindi non finisce e la nostra eredità su questa città si ricorderà per molti anni. La maggioranza in questo momento è concentrata nel finire il lavoro che è iniziato. Da domani, ripeto, continueranno i cantieri PNRR, taglieremo nastri, continueremo a inaugurare, continueremo, anzi stiamo anche oggi in giunta, abbiamo ragionato e deliberato la partecipazione ad ulteriori bandi e finanziamento per efficientamento energetico delle scuole. Stiamo in attesa di arrivare di avere 3 milioni e 600 mila euro dal Ministero della Cultura per la Biblioteca San Giorgio, per il Palazzo Fabroni e per anche opere all'interno di San Lorenzo. Noi stiamo progettando per i prossimi 10 anni, quindi noi lavoriamo per i prossimi 10 anni per finire i progetti, trovare nuove risorse per questa città, quindi la maggioranza è compatta.
Questo è il concetto che ha tenuto a ribadire a questo punto l'ex sindaco Tomasi, che si appresta a diventare consigliere regionale, visibilmente emozionato, l'avete sentito in apertura, e poi insomma ha preso il via nel ribadire le cose fatte, l'impegno comunque del mantenimento di una continuità dal punto di vista strategico e amministrativo. Ne avremo da commentare da qui a lunedì, buttiamola in politica anche con Tommaso Ciuffoletti, perché poi si scioglieranno anche gli altri nodi, quelli della giunta bis, sono ore decisive per l'equilibrio che dovrà, la quadra che dovrà trovare il presidente della regione Giani per la sua seconda squadra. Allora 342 81 04 111, il nostro numero WhatsApp, ci arriva un messaggio, un ascoltatore Massimo ci segnala che per oggi è indetto lo sciopero nazionale dei dipendenti delle farmacie private. Per la Toscana è previsto un concentramento davanti al palazzo della regione, piazza Duomo, palazzo Sacrati Strozzi, per le 10:30. È previsto l'arrivo di diverse centinaia di farmacisti da tutta la Toscana. Grazie Massimo, è una mobilitazione che seguiremo. Tornano insomma le mobilitazioni sotto la regione, in particolar modo questa mattina in contemporanea ce ne saranno due, perché oltre ai farmacisti ci sarà anche l'avvertenza ATOP di Barberino Valdelsa, 120 esuberi, presidio dei lavoratori e FIOM davanti alla sede della regione, in contemporanea alla riunione dell'unità di crisi sull'avvertenza, ma ve ne daremo conto.
On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby are dying. Mercy, mercy, me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Mercy, can't you stand?
Alle 8 e 18 minuti Newsline, vogliamo raccontarvi di un'altra mobilitazione che si terrà invece a Lucca. Fermate la peste suina prima che sia troppo tardi. Gli agricoltori, gli allevatori di Coldiretti tornano in piazza, presidio a partire dalle 9:30 in piazza del Giglio. Diamo il buongiorno e salutiamo Letizia Cesani, presidente Coldiretti Toscana. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'attenzione.
Cesani, riepiloghiamo un po' la situazione, perché dopo la provincia di Massa Carrara, dove il virus era stato rilevato per la prima volta nel luglio 2024, poi è toccato anche alla provincia di Lucca fare i conti con la realtà a pochi giorni da quella di Pistoia. Insomma, c'è un'estensione della situazione che vi preoccupa anche in termini di come viene gestita e affrontata.
Sì, esattamente. Dopo gli episodi di luglio a Massa Carrara, ormai sono 43 i comuni finiti nella rete delle restrizioni previste dal protocollo di sicurezza del commissario straordinario, e Pistoia e Lucca sono le altre due province che hanno casi. Sono oltre 83 i cinghiali morti, rinvenuti positivi alla PSA, siamo molto preoccupati perché è evidente che l'infezione sta dilagando e che quindi gli strumenti messi in campo fino adesso, per la verità secondo noi molto pochi e non ottemperando alle ordinanze del commissario, non sono efficaci. Quindi vogliamo riaccendere un riflettore su questa emergenza sanitaria che ha davvero bisogno di essere fermata quanto prima.
Lo stato di mobilitazione è stato deciso durante un incontro nei giorni scorsi a Castelnuovo Garfagnana. Lei diceva appunto i 43 comuni in zona di restrizione da peste suina africana. Questo cosa significa dal punto di vista proprio dell'attività degli agricoltori e degli allevatori?
Vede, in Toscana ci sono circa 4.000 allevamenti suini con 130.000 capi e alcuni di questi sono molto rappresentativi di un'agricoltura distintiva, di qualità. Si parla di DOP Economy, cinta senese DOP, prosciutto toscano DOP, cioè sono oltre 50 milioni di euro il valore solo di queste due denominazioni. Quindi siamo molto preoccupati che siano colpiti gli allevamenti toscani e che quindi le ripercussioni in termini economici che siano disastrose. Attualmente nelle aree di restrizione già abbiamo il divieto di macellazione, quindi difficoltà anche a gestire per esempio la carne della selvaggina, oppure anche danni diretti a certe nostre attività agrituristiche o turistiche in generale, perché anche l'accesso ai boschi per passeggiate eccetera è fortemente ristretto, quindi bisogna assolutamente correre ai ripari.
Ripari che hanno due priorità, se non capisco male. Da un lato essere più aderenti gli strumenti a quelle che sono anche le esigenze della categoria in termini anche di sostenibilità produttiva e anche ambientale naturalmente, dall'altro i tempi che sono fondamentali.
Sì, certamente non si può relegare questa infezione ad un problema agricolo, purtroppo la presenza massiccia di cinghiali, perché sono questi principalmente il veicolo dell'infezione, hanno delle ripercussioni anche in termini di sicurezza ai fini della salvaguardia delle popolazioni civili, degli incidenti stradali. Quindi è fondamentale approcciarsi all'infezione un po' a tutto fondo e rendersi conto anche da parte delle istituzioni locali che si tratta di un'emergenza in atto.
Ci chiedono se è possibile ripetere quali sono le aree interessate dall'epidemia sul nostro territorio.
Beh, in questo momento i comuni sono 43 e riguardano le province di Massa Carrara, Lucca e Pistoia. In realtà Pistoia vede soltanto un comune, 17 sono in provincia di Massa Carrara e 25 in provincia di Lucca. Ecco il motivo per il quale siamo sotto la prefettura di Lucca, perché in questo momento è la provincia più colpita. Noi stiamo purtroppo rischiando di essere la porta d'ingresso dell'infezione per tutta l'Italia centrale.
E allora ricordiamo l'appuntamento 9:30 Piazza del Giglio a Lucca, mobilitazione promossa da Coldiretti Toscana. Grazie alla sua presidente Letizia Cesani per essere stata con noi.
Grazie a voi. Cup of tea.
result. Noise and up the neighbors, kicking up a fuss. It reeks of desperation, it's a subject that the poor soul won't discuss. It's never quite enough. Chugging down another beer through belly like veneers. So far suffering round the town, cause you can't go home and face your mother's tears. It's the worst things that she fears. There must come a time when you will have to turn away. Instead of putting them out and back through the stores. And if you don't see him around, well he's in the jail and he's in the ground. It's the only way that the matter gets resolved. If you don't see him around, well he's in the jail and he's in the ground. It's the only way that the matter gets resolved.
8:26 minuti, andiamo verso il GR di Popolare Network, ma due notizie su cui poi torneremo, vogliamo evidenziarvele. La prima riguarda Via Pietrapiana. Via Pietrapiana a Firenze, ne avevamo parlato, no? Dei cassonetti interrati, spostati, che tante anche proteste avevano sollevato da parte dei cittadini. Ebbene, dal Corriere leggiamo con fotonotizia: Via Pietrapiana, ira, funaro e nuovo dietro front. Alla fine i cassonetti interrati resteranno dunque davanti alle ex poste, diversamente da quanto previsto alle origini, di un cantiere infinito. La svolta l'ha impressa la sindaca: dopo l'ultimo intoppo non potevano essere spostati in piazza Salvemini. Allora da funaro è arrivato lo stop ai tentennamenti, i cassonetti restano davanti alle ex poste. Dunque veramente tanto rumore per nulla, un nulla che però insomma immagino sia costato diversi disagi, sia in termini di cantierizzazioni aperte, diverse preoccupazioni in termini di spostamento, e c'è questo dietro front che viene impresso. Mentre non so come la valuterete voi, ma la notizia che avranno lo sconto i locali che all'esterno metteranno solo sedie e tavolini, e dunque parliamo di Deor, notizia che riprendiamo dalla Repubblica di Firenze, risuona anche questa un po' come un tornare all'antico, perché era un po' quello invece per cui si era battuto l'allora sindaco di Firenze Matteo Renzi quando istituì i Deor. Adesso invece c'è una strategia di tipo diverso, obiettivo stagionalità e presenza meno impattante, così sconti per chi sceglie la soluzione light di sedie e tavolini e per chi non li terrà per tutto l'anno. L'ipotesi in quest'ultimo caso è un taglio del 20-25% sul canone. È l'idea di Palazzo Vecchio per il nuovo regolamento sui Deor. Sono tutte notizie che insomma riguardano situazioni e casi specifici, ma vale la pena riprendere anche per capire che tipo di percorso, di scelte, anche insomma di cambiamenti rappresentano, non solo per la questione specifica dei singoli casi, e poi vi chiederemo anche le vostre opinioni, così come è interessante quello che andremo a trattare tra poco col nostro Raffaele Palumbo, che già so essere in via San Gallo nei pressi dei lavori dell'ex ospedale militare a Firenze, perché abbiamo voluto intitolare questo speciale che dalle 8:40 si aprirà con ospiti in diretta Storie da incubo, perché è il tour del comitato Salviamo Firenze che sta portando avanti in città, e poi perché un po' insomma inquietano tutte queste vicende messe una di fila all'altra: il convitto della calza venduto dalla curia, ristrutturato da una società, trasformato in un resort con spa e ristorante, un miliardario straniero cerca di trasformare in un giardino privato una parte del quartiere di San Niccolò, in Costa Scarpuccia la collina viene sbancata per fare spazio al lusso, mentre svetta sempre più alta una torre dell'ex ospedale militare di via San Gallo. Insomma, tutte queste vicende cercheremo di raccontarvele tra poco. Intanto la linea passa tra qualche istante a Milano per il GR di Popolare Network, rimanete su Controradio.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Nella regione ucraina di Dnipro 8 persone sono rimaste ferite per un attacco di droni russo. Si registrano danni alle infrastrutture, ai mezzi di trasporto e alle auto, lo affermano le autorità locali. La scorsa notte su varie regioni ucraine è scattata un'allerta aerea che è durata diverse ore. Mosca da parte sua ha dichiarato di aver abbattuto 75 droni ucraini in territorio russo, di cui 49 nella regione di Volgograd, dove è stata colpita una raffineria. Nel Donbass intanto i due eserciti continuano a combattere per il controllo di Pokrovsk. Nelle scorse ore i soldati ucraini hanno diffuso un video in cui ripristinano la bandiera ucraina nel palazzo comunale della città.
In Cisgiordania l'esercito israeliano ha ferito un cittadino palestinese e poi lo ha arrestato. È successo a Jenin, ma rai di terra si sono registrati in varie città dei territori occupati. A Gaza City intanto continua l'opera di demolizione degli edifici. Sui quartieri orientali sono in corso dall'alba altri raid aerei, si registrano anche esplosioni. Intanto ONG e agenzie ONU ribadiscono la richiesta di un maggior ingresso di aiuti nella striscia.
Caso Al-Masri, le opposizioni hanno chiesto un'informativa urgente al governo dopo l'arresto a Tripoli del generale libico accusato di aver torturato e ucciso detenuti nel carcere di Mitiga, l'uomo che il governo italiano aveva rifiutato di consegnare alla Corte Penale Internazionale per le stesse accuse. Una vergogna per il paese, Meloni deve spiegare, hanno dichiarato ieri tutte le opposizioni. Nessuna risposta da parte del governo. Il ministro degli esteri italiani si è limitato a dire: non mi sto occupando del caso. Poi in serata la giustificazione affidata a fonti di Palazzo Chigi: eravamo a conoscenza del mandato di cattura, per questo lo abbiamo espulso.
Riprenderanno oggi le ricerche in Nepal dei due italiani ancora dispersi sull'Himalaya. Lo ha comunicato la Farnesina in una nota in cui riferisce che sono tre gli alpinisti italiani morti: Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco. Sono invece ancora dispersi Marco Di Marcello e Marcus Kirkler, con scarse probabilità di sopravvivenza. Per quanto riguarda invece i cinque italiani non reperibili da ieri, l'agenzia locale responsabile dell'escursione ha riferito che era prevista l'interruzione nelle comunicazioni. Nelle prossime ore la Farnesina dovrebbe essere in grado di contattarli.
Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 rallentamenti per materiale dispersi tra Valdarno e Cisareggello in direzione Bologna. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola e code a tratti tra Pistoia e il Bivio per la 1. Sulla Fibili in direzione Mare, code d'uscita a Santa Croce e code tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena a Firenze per lavori scambio di carreggiata in entrambe le direzioni tra San Casciano e Imbrunita, greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze in Viale della Toscana per lavori, interrotta la circolazione tra via di Novoli e via Gaia Ulenti e tra via Carlo Magno e via Virgilio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Catalyst presenta per autunno fiorentino Freedom 25, la seconda edizione della rassegna di teatro civile con spettacoli, incontri e laboratori in diversi quartieri di Firenze. Giovedì 6 novembre alle 17 alla Biblioteca Luzzi e venerdì 7 alle 17 alla Biblioteca Nova, racconto personale di Bottega degli Apocrifi. Martedì 11 alle 21 al Teatro Cantiere Florida, Down di Collettivo Clochart. Info e programma completo catalyst.it. Prenotazioni info @catalyst.it. Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 8 novembre alle 21, Wet Floor, l'effimero meraviglioso di Fabio Pisano. Uno spettacolo sulla veridicità delle notizie, sul giornalismo e i social che le amplificano senza una verifica seria, generando a volte drammi irreparabili.
15 anni di GLU Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera GLU su glufirenze.com. Sabato 8 novembre alle 22 Edda in concerto con il Messe Sporche Tour 2025 per presentare il suo nuovo album in uscita per Woodworm Universal.
Machiavellerie, il primo festival italiano dedicato al padre fondatore della scienza politica moderna. Dal 6 al 9 novembre al Teatro Nicolini di San Casciano Val di Pesa. Intellettuali e potere al centro della quarta edizione. Tema che sarà spunto di riflessione per gli ospiti Roberto Saviano, Paolo Nori, Nadia Urbinati, Gustavo Zagrebelski, Antonio Scurati, Adriano Sofri e tanti altri. Info e programma completo su teatronicolini.it.
Arcipelago Coreografico, un progetto di Fabbrica Europa con il sostegno di MIC e SIAE. Nei weekend 8, 9 e 15, 16 novembre, quattro performance di autori under 35 in spazi all'aperto del Parco delle Cascine, tra green e sostenibilità, con Azioni Fuori Posto, Claudio Larena, Raffaella Candela, Parini Secondo. Ingresso gratuito su prenotazione. Info fabbricaeuropa.net.
Beato Angelico, la straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400 con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Celebre per un linguaggio che, partendo dal tardogotico, utilizza i principi della nascente arte rinascimentale, Beato Angelico ha creato capolavori famosi per la prospettiva e l'uso della luce. Beato Angelico, fino al 25 gennaio, a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Info palazzostrozzi.org.
Autunno fiesolano, fino al 20 novembre al Nuovo Teatro di Fiesole, concerti, spettacoli letterari, teatro e cinema. Sul palco i reading di Fabio Genovesi e Paolo Nori, il teatro di Paolo Nani, Roberto Abbiati e Leonardo Capuano e ancora concerto spettacolo di Enrico Ruggeri, Cesare Picco con un omaggio a Kate Jarrett. Autunno fiesolano, scopri il programma completo su teatrodifiesole.it. Airbeat, il festival dedicato alle musiche del mondo che pulsa al ritmo del cuore e della terra. Mercoledì 5 al Teatro Florida, Carmen Sousa in concerto. Da Capoverde la Morna incontra il jazz con una delle più belle voci della world music. Venerdì 7 ad Instabile, Yacara in concerto. La Taranta incontra l'Africa e i rituali magici delle curandere tarantine. Sabato 8 al Sicurcar di Grassina, Daniele Sepe, Spiritus Mundi in concerto. La grinta e l'allegria contagiosa del sax in un concerto antologico attraverso il meglio del suo repertorio. Prevendite su Ticket One. Info eventimusicpool.it. I viaggi del Controradio Club. Giappone 2. Dopo il sold out del primo viaggio ne parte un secondo. Primavera in Giappone dal 25 aprile all'8 maggio. Un viaggio straordinario nel paese dove la tradizione millenaria e le tecnologie più recenti si fondono armoniosamente. Visita di Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima e molte altre meraviglie del paese del Sol Levante. Giappone dal 25 aprile all'8 maggio con Jimmy Tranquillo. Posti in rapido esaurimento. Iscrizioni su controradio.it, rubrica viaggi e banner Giappone.
Controradio.
La linea torna negli studi di Controradio per la nostra newsline, fascia informativa locale mattutina, ma la passiamo subito a Raffaele Palumbo in diretta da via Cavour nei pressi dei lavori dell'ex ospedale militare di via San Gallo per raccontare storie da incubo. Raffaele, l'abbiamo voluto sintetizzare così con i tuoi ospiti, poi ce le illustrerai. A te la linea, buongiorno.
Buongiorno Chiara, sì, perché stamattina raccontiamo più di una storia. Siamo in via Cavour, tra Piazza della Libertà e via Sant'Anna, il perimetro che delinea i lavori dell'ex ospedale militare San Gallo. Piazza della Libertà, via Cavour, via Sant'Anna, via San Gallo è il quadrilatero che delinea un cantiere da 117 milioni di euro che dovrebbe concludersi a giugno 2027. Noi siamo con Francesca Bianchi. Buongiorno Francesca.
Buongiorno a voi.
Francesca Bianchi è una sociologa che abita in San Niccolò, proprio perché racconteremo più di una storia con me, Veronica Casoli, invece storica dell'arte in Costa Scarpuccia. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Massimo Torelli, salviamo Firenze. Più di una storia questa mattina.
Diversi racconti collegati da come grandi ricchi, grandi fondi, grandi soldi stanno devastando la nostra città. Oggi si è capito un focus sul centro storico, ma purtroppo non si limita al centro storico.
Il cantiere da cui vi parliamo qui in via Cavour è un cantiere letteralmente blindato. All'ingresso ci sono dei tornelli importanti, molto sorvegliati, molto controllati. È un cantiere estremamente impattante per quello che riguarda il vicinato e che probabilmente avrà anche degli impatti visivi una volta che vedremo completate, diciamo, altri cubi ed altre torri. Qui che succede, Massimo?
Qui siamo davanti alle scuole pie e si vede sorgere lo scheletro di uno dei due palazzi nuovi, lo scheletro di un palazzo che è alto 23 metri, che è sostanzialmente il doppio di tutte le case di vicinato. Noi siamo andati da via San Gallo, dove c'è residenti, sul retro dove, rispetto a dove siamo, e sostanzialmente già non vedono più niente, cioè sono murati dentro. Quindi il tema è come si fa, dove si fa e che impatto ha. Qui anche specificatamente su chi vive qua, ma su tutta la città, perché impatteranno sulla vista e sul paesaggio. Infatti i rendering sono presentati con il fatto che da quegli attici si potrà avere la vista diretta sul campanile e sul Duomo.
Probabilmente se a qualcuno sarà chiesto poi di vendere una volta che non vede più il sole, accarezzerà anche l'idea, il quadrilatero si completerà.
Anche perché ormai gli interventi di questi grandi fondi non sono più la singola struttura, è una specie di giocare a risico, puntano a comprare, allargarsi su interi quartieri. In questo isolato qua è evidente la base di partenza di questo fondo di Singapore, due isolati più là abbiamo il Four Seasons che sta cercando di comprare tutto l'isolato, quindi in realtà abbiamo delle mega città all'interno della città con conseguente espulsione della cittadinanza. Quello che sta qui prima o poi gli arriva l'offerta per andare via, ma qual è l'impatto sulla città e su tutto ciò che resta? Questa è la cosa più clamorosa. Abbiamo visto che l'assessore Abiti ha rivendicato che il progetto è regolare, noi non siamo dei magistrati. Noi siamo qui per dire che è un progetto sbagliato che impatta enormemente sul quartiere ed è un progetto che poi sarà visivamente anche sbagliato, ma è un progetto che parte per essere il primo quartiere per lusso di Firenze con minimo 20.000 euro al metro quadro.
La proprietà, il fondo di Singapore che sta ristrutturando qui in San Gallo, all'ex ospedale militare, sta costruendo una torre di 500 metri e passa Manhattan, chissà Mamdani che ne penserà, ma questo avremo modo di chiederglielo successivamente. Per il momento ci limitiamo a Costa Scarpuccia, a San Niccolò, diciamo, se può bastare per questa mattina. Che succede in Costa Scarpuccia, Veronica?
Sì, buongiorno a tutti di nuovo. Dunque, in Costa Scarpuccia ormai da quasi un anno ci sono tre gru ed è il primo aspetto preoccupante, perché penso che la maggior parte dei fiorentini sappiano della targa in via dei Bardi, in cui l'architetto Poggi suggeriva di non toccare la collina, che non a caso si chiama la collina delle rovinate. Significa che è una collina fragile, peraltro attraversata da falde acquifere, e quindi già l'idea è abbastanza inquietante. Oltre questo, questo tipo di interventi vanno a modificare per sempre quello che è lo spirito di un quartiere. Un quartiere come quello di Costa Scarpuccia, Costa San Giorgio, Costa dei Magnoli, tutto sommato popolare, fatto di famiglie, di persone anziane, con pochissimi residenti, diciamo turisti, anche per via delle salite. Per fortuna l'idea della scala mobile verso Forte Belvedere non è mai andata in porto, ma era un progetto, era stato proposto, così come la famosa funicolare che doveva attraversare Boboli per arrivare sempre all'albergo, che è il secondo spettro sopra di noi residenti in quel quartiere, ossia mi riferisco all'ex caserma militare. Stiamo parlando di decine di migliaia di metri quadri che sono stati venduti di nuovo a una persona non italiana. Allora, voglio chiarire, non c'è nessuno spirito di nazionalismo nel mio discorso, è che probabilmente, almeno spero, un fiorentino, un italiano non avrebbero mai l'intenzione di mettere in questo quartiere, con delle vie antiche ad un senso, quindi dove già il traffico è difficile, così come parcheggi, quindi inserire un albergo con oltre 100 camere. Quindi pensiamo a quello che sarà solo il cantiere, durerà anni e anni, un incubo di furgoncini, dopo in seguito navette, taxi, fornitori. Semplicemente questo quartiere non è atto ad accogliere questo tipo di flussi. Peraltro mi sembra che nemmeno la città di Firenze in generale possa sostenere, ma anche da un punto di vista semplicemente di fognature, di strade, questo flusso. Quindi capiamo perfettamente che mantenere una città di questo tipo, antica, richieda ingenti fondi. Chiaramente nessuno di noi pensa che bisogna bandire i turisti, forse andrebbero regolamentati, così come le vendite a queste persone esterne, Singapore, Argentina, eccetera, che ignorano deliberatamente la storia dei nostri quartieri e li trasfigurano per sempre.
Anche perché il concetto è venire qui, spremere il limone e poi andare via, non è quello di lasciare qualcosa alla città, cioè sono fondi speculativi per definizione, non è che lo sono fondi di beneficenza o di conservazione dei beni artistici e culturali. Costa San Giorgio, Costa dei Magnoli, Costa Scarpuccia sono troppo belle per essere lasciate al popolo.
Ma in realtà non è che sono troppo belle per essere lasciate al popolo, è stato cercato qualcuno che facesse quelle operazioni, perché il meccanismo è che spesso questi fondi, o chi li rappresenta, dice ci hanno cercato, perché l'idea che spesso ridetta, c'erano degli ambienti, dei palazzi che erano mal tenuti, erano abbandonati. Allora, da una parte, se c'è una situazione di abbandono, da lì a dire allora lo trasformiamo in un resort di lusso, come si può dire, io guardo questo cantiere, guardo San Gallo, quale migliore spazio per fare un intervento vero di recupero come è stato fatto alle murate, come si può dire. Il tema è che rispetto a un enorme patrimonio immobiliare di grande pregio come ha la città, è possibile, sembra quasi che speriamo che vada molto in malora, così legittimiamo l'intervento dei salvatori che vengono da fuori e in questa maniera cacciano noi, perché il meccanismo è, ma si poteva fare altro? In Costa Scarpuccia, dove è stata sbancata una collina perché ci fa una casa uno degli uomini più ricchi del mondo, che ha un'enormità di un enorme numero di patrimonio, di case, non gli si poteva dire no, non si sbanca la collina? Cioè, a volte ci sono delle soluzioni abbastanza semplici, dire di no o dire facciamo altro. Invece il meccanismo sembra che chi ha molti soldi a Firenze può fare tutto.
In San Nicolò che succede?
Beh, più o meno siamo nella stessa situazione che è già stata ricordata dai colleghi e dalle colleghe. Sono anni che noi assistiamo a, appunto, interventi di speculazione. Abbiamo cantieri, diciamo che siamo assediati da una serie di cantieri che sono proprio intorno al quartiere di San Niccolò, e chiaramente abbiamo interventi grossi, interventi che vedono anche una movimentazione di camion, soprattutto nella nei giorni feriali, nella parte diurna del giorno, ma anche per esempio durante il sabato. Quindi una movimentazione anche molto pesante, il che vuol dire che per esempio c'è una trasformazione anche proprio delle strade, dei marciapiedi che vengono fatti saltare. E poi abbiamo anche degli interventi in termini di investimenti per quanto riguarda alberghi, residenze, ville appunto di lusso. Non è più il quartiere che in qualche modo conoscevamo, e anche San Niccolò è un quartiere molto popolare, diciamo che è uno dei quartieri più vecchi della nostra città, dove il turismo arriva, ma arriva dopo rispetto a quello che è il centro storico di Firenze. Diciamo che arriva un turista che in qualche modo è più illuminato e magari vuole anche a piedi conoscere angoli diversi di Firenze. Non solo, ma ci sentiamo assediati perché, questo lo dico anche a nome del comitato, c'è un lavoro importantissimo di interazione sociale, dialogo, presidio della socialità, che è molto importante in una città come questa, dove i presidi di socialità stanno scomparendo perché non li abbiamo più. E quindi la possibilità appunto di preservare, di supportare gli anziani, le famiglie, i bambini, creando anche delle occasioni di gioco, di festa, pensa ad Halloween che è passato da poco, insomma per noi sono delle attività che il comitato fa, ma che è sempre più difficile fare. Abbiamo saputo che ora per esempio il circolo del tennis che è sopra di noi verrà fatto sparire perché il proprietario non è più interessato a lasciare il circolo del tennis. Allora, se una città non investe su questo, io mi chiedo su che cosa possa investire. E poi ne farei anche una questione di metodo, perché nessuno vuole, credo, una Firenze immobile, una Firenze statica. Siamo anche disponibili a che la città si rigeneri e si trasformi, ma c'è un problema di metodo. Come si fanno certi interventi? Parliamo anche di anni in cui la Regione Toscana ha avuto la prima legge sulla partecipazione. Allora, perché non pensare a degli interventi con la presenza dei cittadini? E invece ci sentiamo spodestati anche di quello che è il nostro ruolo, ci sentiamo più sudditi che cittadini. Quindi è un quartiere che veramente sta peggiorando. Il comitato, lo dico soprattutto a nome di coloro che si impegnano di più, fa un lavoro egregio di supporto e di rinnovo della socialità, ma è come se si arretrasse di giorno in giorno rispetto a quella che è la possibilità di svolgere il nostro ruolo.
Però tutto bellissimo, però il motore di questo ragionamento in atto e in essere in alcuni luoghi di sociale di Firenze è non ci sono soldi, per cui bello quello che ha detto Francesca Bianchi, bellissimo l'ha detto Veronica Cascioli, però non ci sono soldi, per cui noi ci affidiamo a Eunechian o al tizio di Singapore eccetera, perché così almeno loro non tengono più i buchi neri. Vedo tre teste che shakerano.
Non ci sono idee, oppure c'è un'idea sbagliata, è un po' diverso, perché questo spazio, una volta messo in sicurezza, casomai arrivavano i fondi del PNRR, perché poi in futuro ci sono occasioni, situazioni, e facevi un intervento misto pubblico-privato, perché l'idea deve essere pubblica, l'idea deve essere partecipata, poi nel progetto puoi mettere dei soggetti diversi, ma il tema quindi, quando il tema del soldo vuol dire è siccome il pubblico non ha un'idea e dice non avere i soldi, allora il privato, siccome ha i soldi, porta anche l'idea. Qui c'è un problema diverso: il governo del territorio è fatto dai cittadini.
Sono completamente d'accordo con Massimo. Allora, sinceramente ho qualche dubbio sul fatto che a Firenze non ci siano i soldi. Comunque, mettiamo anche fosse così, ok, possiamo accogliere le offerte anche che arrivano dall'estero. Secondo me il punto è un altro: a che cosa queste offerte vengono destinate? Allora, siccome ormai è tutto resort, albergo di lusso eccetera eccetera, per esempio sono molti anni che Firenze propone un centro per l'arte contemporanea che di fatto, sto parlando di pubblico, manca. Allora ecco perché, come abbiamo avuto modo di condividere anche tra noi, per esempio l'ex caserma di San Giorgio, finalmente non realizzare questo centro di arte contemporanea, o comunque un centro che possa coniugare il rispetto dei residenti, perché noi sinceramente, e credo nessuno non sia d'accordo, ci sentiamo abusati come cittadini che peraltro vivono in questa città da generazioni. Quindi l'idea di poter avere un centro che sia per i residenti, ma in quella maniera non è certo respingente verso il turista che viene a vedere la nostra produzione culturale.
Case per i giovani, case per le persone normali, per le persone che vanno a lavorare la mattina presto. Francesca Bianchi, però sicuramente se tu hai riflettuto sul fatto che a un certo punto il limone poi non tira fuori più niente, cioè verrà un giorno in cui questi signori se ne andranno e qui rimarrà il deserto.
No, infatti è proprio questo il punto, cioè a me sembra che siano interventi calati dall'alto sulla testa dei cittadini, ma non soltanto dei cittadini, anche sulla testa di quelle che sono le istituzioni. Io credo che le istituzioni pubbliche dovrebbero governare questi processi. Mi vengono in mente gli scritti di Alberto Magnaghi quando scriveva delle pagine bellissime sull'importanza di un approccio territorialista. Qui non si tratta, ripeto, di rimanere in una città cristallizzata o immobile, perché siamo nel 2025, lo sappiamo, ma vogliamo che questi processi di trasformazione, che potrebbero anche rendere Firenze molto più bella di quella che era, siano governati e tutto venga in qualche modo effettuato anche in termini di intervento, avendo sempre in mente il destinatario finale è il cittadino. Altrimenti qual è il pericolo? Che questi quartieri si svuotino, perché alla fine San Niccolò rimarrà probabilmente, come tanti altri quartieri, un quartiere vuoto. E quindi abbiamo fatto un intervento bellissimo, magari dal punto di vista di quella che è la rendita, ma che non serve a nessuno.
E infatti questo è il problema che riguarda l'allontanamento, lo svuotamento della città, che si riempie di altri contenuti, di altri formati, dediti ad altre persone che da qui ci transitano, non ci vivono, e quindi vanno in una certa direzione. C'è curiosità da parte di un passante
che ha osservato una cosa.
Cosa ha osservato lei?
Ma è che è l'unico palazzo in zona UNESCO che non hanno le tegole rosse. Cioè non si può montare un pannello solare, ma fai un tutta una copertura bianca così.
Questa è una cosa con cui dovremmo fare i conti, perché si vede anche dal rendering.
È apparso da poco questo rendering, di cui ci passo tutte le mattine.
Grazie per il suo contributo. 4 torri volteggiano su di noi. C'è qualcosa che non torna nel rendering. Sabato mattina che succede?
Nel rendering, come in altri rendering, c'è da capire che queste persone lì per lusso, come probabilmente chi ha comprato il circolo del tennis, è gente che mediamente quando si muove arriva in elicottero, perché non vuole incontrare noi esseri umani, perché un conto c'è il turismo, il conto è chi compra residenze private e meno persone vede, meglio sta, che è un'idea strana di socialità. Quindi noi siamo molto curiosi di capire su quei tetti bianchi rendering come arriverà, perché in un quartiere lì per lusso mediamente non si arriva con la tramvia. Quindi siamo, ora questo è un problema non tanto l'elicottero, a pensare alla mobilità, mentre l'elicottero per come si arriva a come si arriva al circolo del tennis, sono molto, scommetterei che questo signore pensa ad arrivarci in elicottero. Sabato mattina come si è fatto?
Alle 11
troveremo lì all'angolo fra via Cavour e Piazza della Libertà, faremo un presidio e verremo qui davanti per dire perché non va bene questo, perché non va bene in questo quartiere, perché con la stessa capacità che hanno raccontato loro dell'asse Scarpuccia San Niccolò, qui siamo nell'epicentro della zona più trasformata, perché non ce ne siamo accorti, la Piazza Libertà c'è un nuovo albergo, di fronte c'è un centro commerciale, lì dietro in via San Gallo un altro albergo, poco in Piazza Indipendenza sono nati 2 studentati alberghi di proprietà russa, qua giù c'è il Four Seasons e nel mezzo ci sono diversi spazi che potrebbero essere comprati da questi soggetti. Quindi vediamo qua, far vedere cosa vuol dire una torre alta così, dicono è un po' meno alta di quella del Cubo Nero, perché lì è 27 metri, ma qui è 23. Però qui il problema è l'altezza relativa. Se accanto ci sono case di 10 metri, ha l'effetto spiccante come a quell'altro.
Raffaele, prima che tu ci ripassi la linea, posso sollecitarvi su, con alcuni messaggi che ci sono arrivati fra i tantissimi al nostro numero WhatsApp. Allora, una sintesi: non sono i compratori che devono dare le spiegazioni, ma l'amministrazione comunale. Oppure c'è chi richiama una responsabilità politica amministrativa sulle scelte urbanistiche di questi ultimi 15 anni e chi dice dite ai signori in trasmissione che i fiorentini ricchi non tirano fuori una lira, il pubblico non affondi, è inutile chiacchierare, vogliono rimanere con spazi abbandonati e degradati, che mi sembra un po', no, una riflessione che va tenuta di conto, perché poi i timori sono anche questi.
Abbiamo provato a farla questa riflessione sul fatto, come dire, l'alternativa ai buchi neri può essere altra,
ma certamente io devo dire che, oltre che pensare, citato Mandammi, forse la torre di 500 metri non è a New York, andare a riguardare dov'è, e andare a Bagnaripoli. Quando ieri a Contoradio la trasmissione dice che c'era un progetto autorizzato e doveva andare avanti, quello a Rimezzano, e in realtà l'amministrazione, una nuova amministrazione che era sempre però con lo stesso tipo di maggioranza, avendo sentito i cittadini, dice abbiamo cambiato idea e lavora di conseguenza per non fare realizzare quell'intervento pattato. Devo dire, a volte si può andare a New York, ma si può guardare anche Bagnaripoli, non è, perché, come si può dire, solo gli stupidi non cambiano parere. Come si può dire, qua ci sono una serie di scelte che non vanno bene. Da qualche parte cambiamo il ragionamento.
Vabbè, allora su questo però Torelli mi sollecita a chiedergli un commento, perché oggi abbiamo un cambiamento di idea. Funaro dice che i cassonetti in via Pietrapiana rimangono lì, insomma il cantiere non ha dato i suoi frutti.
A quello lì, e io devo dire che sono molto contento, perché era una scelta così sbagliata di qualche funzionario all'interno della macchina comunale che ci sembrava proprio uno sforzo di fedeltà, una scelta sbagliata. Avrei voluto dire un'altra parola, ma censurato.
La diciamo.
Noi, grazie ai cittadini, si era messo in evidenza questo fatto, si stava preparando anche un'iniziativa col panettone, domandando se quel cantiere avrebbe o no mangiato il panettone. Devo dire, cominciamo a cambiare idea, anche a ragionare che a volte non c'è un giudizio, come si può dire, fare i cassonetti a destra e a sinistra, non ci vedo né un giudizio né di destra né di sinistra. Uno ragiona sulla globalità dello spazio, se qui uno ragiona su questo spazio o su questa scarpuccia, è evidente, si può smantellare una cosina.
Sono scelte politiche, qui verranno piscine sul rooftop, camere da 3.000 euro a notte e altre cose del genere.
Anche tutti noi, come vedevamo,
perché i fiorentini sono molto attenti, perché la persona che avete sentito prima è passata in bicicletta, non sapeva niente della trasmissione né di altro. Grazie davvero Veronica Caccioli, grazie Francesca, grazie. Bianchi, grazie Massimo Torelli, grazie davvero. Appuntamento sabato alle 11 qui in via Cavour, a pochi metri da Piazza della Libertà, con Salviamo Firenze, davanti al cantiere per l'ex ospedale militare di San Gallo, da cui vi abbiamo parlato questa mattina. La linea torna allo studio.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto. L'arte come incontro, crescita e inclusione. MAD, Murate Art District, propone corsi e masterclass gratuiti nell'ambito del programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud con fondi FSE. Tra le iniziative, i corsi di arti della scena, masterclass per artisti e caregiver con disabilità fisica o intellettiva, il training vocale e l'improvvisazione teatrale per persone fragili e per cittadini con passato migratorio. Iscrizioni entro lunedì 10 novembre. Scopri di più su murateartdistrict.it.
Rock Contest 2025. Il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti entra nel vivo. Scopri i protagonisti della terza selezione.
Giovedì 6 novembre al Combo Social Club di Firenze. Sally 14498, Rental 0012, Mad Medulla, Dreamlog e ELF La Del Furnace. Apertura parte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito.
Vota il tuo progetto preferito su rockcontest.it e se non puoi venire RTL. Segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE. Sponsor BEC Speakers.
La prima volta al gabinetto. Sala Ferri si trasforma in un giardino incantato. Letture animate e laboratori creativi per i bambini sopra i 4 anni per scoprire il gabinetto VSE e le fiabe di Maria Bianca Viviani della Robbia. L'ingresso è libero. Primo appuntamento sabato 8 novembre alle 10.30 e alle 12. Sala Ferri, Palazzo Strozzi. Info su vse.it.
Ecce Homo, Ecce Eva, quelli che si ricordano. Street Levels Gallery presenta la prima mostra personale dell'urban artist fiorentino Ache 77. Esposte più di 50 opere realizzate appositamente per la mostra, volti ma non ritratti tradizionali che rappresentano 44 archetipi. Da martedì 14 novembre fino all'11 gennaio alla Street Levels Gallery, via Melegnano 4R, Firenze. Info streetlevelsgallery.it. Diventa un tecnico qualificato nello sviluppo di collezioni moda.
L'ITS Mita Academy, in collaborazione con Pelle Moda e supporto di Ralph Lauren, organizza Fashion Forward, un corso biennale per acquisire le competenze richieste dalle aziende del lusso nella produzione di capi in pelle.
I segreti del design e dello sviluppo dei prodotti, un supporto al processo creativo con competenze nella modellistica e nella prototipia.
Il corso, gratuito, è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni. Per info mitaacademy.it.
Con il sostegno Fondo Nazionale Ordinario ITS EF 2025.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Controradio.
Alle 9:07 minuti la linea torna allo studio di Controradio, alla nostra newsline. Vogliamo raccontarvi un'occasione speciale, quella che si terrà sabato prossimo 8 novembre in compagnia di Marcello Fois, una delle voci più intense e riconosciute della narrativa italiana contemporanea. Lo salutiamo, sarà a Firenze sabato. Ben trovato Fois, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Presenterà il suo ultimo romanzo, L'immensa distrazione Einaudi, occasione particolarmente attesa nell'ambito di Identities, questo ciclo identità, legami e scrittura, nell'ambito appunto della rassegna omonima. Ecco, identità è una tematica che si intreccia con la storia del protagonista e la famiglia del protagonista, Ettore Manfredini, ma un'identità che viene analizzata, raccontata e si dipana attraverso una tessitura tra la vita e la morte. C'è un colpo di scena iniziale che da lì insomma aggancia il pubblico, aggancia il lettore.
Ma è un incipit, diciamo in senso classico, no? Quando gli incipit si facevano con l'idea che il lettore dovesse capire senza ombra di dubbio in quale territorio si stava avventurando. Quindi per cui sì, il lettore sa immediatamente dalla prima riga e mezzo che il protagonista con cui ha a che fare è in uno stadio, diciamo così, tra la morte fisica e la morte cerebrale, in una specie di corridoio dentro il quale a 30 secondi, massimo un minuto, per riformulare una serie di pensieri sulla sua vita, eccetera. Per cui questo, L'immensa distrazione, è ufficialmente un romanzo breve, nel senso che dura ufficialmente 30 secondi, un minuto per 300 pagine, ecco, è un po' questo il punto. Quindi sì, Ettore capisce molto della sua identità reale, ecco, questa è la realtà, cioè noi spesso viviamo con una identità supposta che non è esattamente quella reale, ma perché ci dobbiamo adeguare a una serie di questioni, a una serie di cose, perché prendiamo una serie di decisioni più o meno importanti nella vita, perché accadono svolte di cui non siamo consapevoli, eccetera. Ecco, quindi questo è, diciamo così, l'ultima possibilità, l'ultimo viaggio che Ettore Manfredini ha per vedere se stesso realmente.
Questa immensa distrazione che La vita in tutta la sua complessità acquisisce consapevolezza nel finale, no? Nel finale di una vita che però si rilegge in una accettazione anche di quelli che sono stati errori, lacune, mancanze, carenze.
Beh sì, voglio dire, questo è il nostro destino, non abbiamo un destino, come dire, per quanto ci piaccia o per quanto ci piaccia raccontarcelo, non abbiamo un destino che è fatto solo di virtù, abbiamo un destino che è fatto di, appunto, di immense distrazioni, abbiamo un destino che è fatto di scelte che apparentemente ci sembravano giuste e poi si sono rivelate sbagliate, abbiamo un destino che ha generato volontariamente o involontariamente del dolore ad altre persone, e questo, l'immensa distrazione è realmente quella la vita di tutti i giorni, come giustamente lei ha detto, è il motivo per cui anche noi andiamo avanti, perché non è che l'alternativa sarebbe quella di rimanere imprigionati nell'ansia di morte o nella condizione di dover pensare continuamente all'unica faccenda davvero ineluttabile e livellante della nostra esistenza, che è il morire. Quindi sì, sono concordo perfettamente con quello che lei ha appena detto.
Il destino di questa stirpe, dei protagonisti della storia della famiglia Manfredini, però non è solamente una storia familiare, si intreccia con la storia del Novecento, si intreccia con l'importanza della memoria.
Sì, e beh, Manfredini alla fine, diciamo così, oltre ad essere un personaggio della storia che stiamo raccontando, è però anche una specie di metafora, come sempre succede, no? I romanzi sono come dire degli strani dolci mille foglie, no? A seconda dello strato che si prende, si individua qualche sistema. Quindi sì, Manfredini è di fatto un'incarnazione del Novecento, di questo secolo che noi ci illudiamo sia finito agli albori del 2000, ma che invece è ancora in questo corridoio, ancora si dibatte, ancora ragiona su se stesso, non sempre, diciamo così, positivamente, perché insomma molte cambiali di questo secolo le stiamo pagando oggi amaramente.
La riflessione prosegue, non sveliamo altro sull'opera e anche sul dialogo con Marcello Fois sabato alle 19, sala storica di Nocampana alle Oblate, la biblioteca di Via dell'Oruolo 24, nell'ambito di Identities, leggere il contemporaneo. Grazie a Marcello Fois per essere stato con noi.
Grazie a voi, volevo solo ricordare che con me ci sarà una studiosa straordinaria, Lina Bolzoni, che mi ha onorato, diciamo così, della sua presenza per chiacchierare di questo libro.
E infatti sarà un dialogo, un'occasione speciale da non perdere, sabato 8 alle 19 alle Oblate. Grazie ancora Fois, buona giornata.
Grazie a voi, buongiorno.
16 minuti, come sapete, abbiamo sul nostro sito lo spazio City Gaza, che apriamo anche in onda tutte le volte che ci segnalate eventi, iniziative promosse sul territorio toscano a sostegno del popolo palestinese. Dunque ci arrivano due segnalazioni al nostro numero WhatsApp che vogliamo condividere con voi. 7 novembre, ore 21, Circolo Arci, Osteria Nuova, Bagno a Ripoli, serata di solidarietà e raccolta fondi per la popolazione di Gaza. I fondi verranno devoluti ad Emergency per un progetto a Gaza. Parteciperà Monica Ranieri, medica sanitaria per Gaza, Filippo Pelagatti, anestesista rianimatore che ha operato nei territori, Eleonora Bruni, ostetrica, che anche lei ha operato a Gaza, e a seguire un concerto. E poi ci arriva un'altra segnalazione. Domani sera nel Teatro Moderno di Agliana non sarà una serata come le altre, ma un incontro tra musica, poesia, solidarietà, con artisti che doneranno la loro arte per una causa importante. Infatti il ricavato andrà tutto a Save the Children per Gaza. Tutte le informazioni le trovate sul sito e sulla pagina Facebook del Teatro Moderno di Agliana. Questo per quanto riguarda le segnalazioni che ci sono arrivate al nostro numero WhatsApp. Potete anche scriverci per lo spazio City Gaza a redazione@controradio.it. Vogliamo raccontarvi invece adesso di una prima edizione di un concorso per giovani creativi under 35 del territorio toscano. Si chiama Liberamente Tinaia, dall'art brut al design, il premio che il Centro di Attività Espressive di San Salvi a Firenze promuove in collaborazione con Artex, Lab, Accademia Italiana e lo IED, nell'ambito di Toscana in Contemporanea 2025 e dei 50 anni della Tinaia, un concorso che è dedicato, come dicevamo, a creativi under 35 residenti in Toscana, studenti degli istituti secondari o terziari sul territorio regionale, e che nasce con l'obiettivo di stimolare il confronto tra lo straordinario patrimonio di art brut e dell'atelier nato all'interno dell'ex ospedale psichiatrico negli anni 70 e davvero merita di essere valorizzato, condiviso e conosciuto, e il linguaggio del design contemporaneo. Termine ultimo per la presentazione sarà il 31 dicembre, dunque c'è ancora molto tempo, ma vogliamo darvi tutte le indicazioni per questo premio, i cui migliori, appunto, che verranno selezionati porteranno poi alla realizzazione di prototipi da esporre al pubblico in una mostra in programma per la primavera del 2026. Allora ascoltiamo le voci del presidente della Nuova Tinaia, Francesco Nocentini, e della coordinatrice di Artex, Elisa Guidi.
La prima volta che l'Associazione La Nuova Finaia partecipa proprio al bando di Toscana in Contemporanea, che è una bella occasione per noi, insomma, di partecipare a un bando storico della regione toscana sullo sviluppo proprio dell'arte contemporanea dei territori. Per noi è la possibilità di dimostrare anche la duttilità della Tinaia, che spazia effettivamente dall'arte contemporanea al design. Abbiamo deciso di proporre un progetto proprio incentrato sul design, quindi ispirandosi a opere di alcuni dei nostri artisti storici che hanno vissuto direttamente l'esperienza del manicomio. Chiediamo agli under 35, ai creativi under 35, di inventare, di proporci dei progetti su oggetti di uso quotidiano. Nasce proprio da una vecchia tesi che era stata fatta qui in Tinaia, che aveva dato dei risultati molto interessanti. Abbiamo deciso di riproporre questo soggetto. È una possibilità ulteriore di dar voce a una serie di artisti, pazienti psichiatrici che altrimenti sarebbero passati completamente sotto silenzio nella storia, insomma. Stiamo portando avanti sempre con la Regione Toscana un progetto molto importante legato a una riqualificazione di tutta una serie di palazzine qui all'interno di San Salvi, grazie ai fondi FER che la Regione ha intercettato. E il progetto è quello, entro il 2029, di avere una nuova sede, che poi è la Palazzina 37 di San Salvi, è il vecchio forno dove ai tempi del manicomio veniva fatto proprio il pane, ai tempi in cui il manicomio era un'entità autosufficiente. Questa struttura, che è insomma più di 1200 metri quadri su due piani, ci permetterà di spostare lì sicuramente le attività di laboratorio che già svolgiamo oggi, ma ci darà anche la possibilità di avere uno spazio dedicato integralmente alle esposizioni sia temporanee che permanenti della collezione della Tinaia. Quindi la prima realtà pubblica italiana dedicata integralmente all'Art Brut, e quindi un grande progetto, insomma, per noi.
Con il bando si apre eccezionalmente anche l'archivio storico della Tinaia, oltre 50.000 opere. Che cosa potranno vedere gli ospiti?
L'archivio effettivamente è una realtà incredibile, perché in 50 anni, senza considerare tutte le opere che sono state vendute, perché c'è anche, diciamo, l'aspetto di vendita delle opere che è parte integrante del percorso di riabilitazione dei pazienti, nel momento in cui noi dimostriamo che un paziente è un artista, e dimostriamo addirittura che le sue opere sono interessanti, interessano a qualcuno, si possono vendere, dimostriamo che quel paziente artista può stare tranquillamente anche nel meccanismo economico della società, può partecipare al suo mantenimento. Quindi credo che in Europa non esista un atelier con un numero così importante di opere. Sono più di 50.000, credo che si siano superate addirittura le 60.000 opere, quindi su qualunque tipo di supporto, dalla carta alla tela, al cartone, al legno. Quindi è una testimonianza anche artistica importantissima, quindi si possono vedere veramente le opere più varie, si possono vedere anche dal sito, perché nel sito siamo riusciti in questi anni a digitalizzarne già 19.000.
È un bando, secondo me, molto interessante per i designer, i creativi che parteciperanno al bando, ma sarà molto interessante anche per gli artigiani che saranno coinvolti nella realizzazione degli eventuali prototipi, perché è un bando che si basa su un tesoro di creatività, di poesia, che è l'archivio della Tinaia. E quindi lavoreremo su i quattro artisti che sono stati selezionati, e su questa base saranno progettati e realizzati degli oggetti d'uso, degli oggetti decorativi che daranno nuova vita anche alla creatività di questi artisti. I prototipi saranno poi esposti sicuramente in un evento presso il Officina Creativa Lab al Conventino Fuori le Mura, che è la sede di Artex e che è un immobile deputato appunto alla creatività artigiana e non solo. E poi ci auguriamo di trovare altri palcoscenici su cui poter mostrare questi oggetti. Poi ci auguriamo, questo è credo per tutti coloro che progettano, che questi prototipi possano poi diventare oggetti in produzione, entrare quindi realmente nella vita di tutti noi.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.